Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio dal Lido di Venezia, l'ottantesima mostra del cinema di Venezia. Sono nuovamente in compagnia del mio caro compagno Angelo Acerbi.
E buongiorno.
Perché siamo arrivati all'appuntamento che ormai aspettate tutti i giorni, quello con Movie Player nella persona di Antonio Cuomo, ormai
ciao a tutti, buongiorno.
Si è abituato anche alla sua voce,
non ancora,
non ancora del tutto,
soffre ancora un po',
però voi non lo sentite perché
no, la sofferenza interiore,
la sofferenza interiore, come il fatto che ci siamo appena resi conto che è solo il quarto giorno.
Per un attimo quando ha iniziato ottantesimo io pensavo ottantesimo giorno, perché è più o meno come mi sento.
Ma come mai? Va bene,
non so, quest'anno
sappiate che è un sentimento molto diffuso, perché tutti dicono questa cosa.
Di solito però la stanchezza arriva dopo il primo weekend, invece quest'anno è arrivato prima del primo weekend.
No, io devo dire che invece per me è sempre così. Cioè, i primi giorni sono molto più duri, poi a un certo punto entro in uno stato
di automatismo,
tipo criceto sulla ruota, e allora posso andare avanti. Quindi va bene. Questo criceto questa mattina si è svegliato con
insieme a Bradley Cooper.
Insieme a ragazzi, non dai,
sono solo l'allero.
È solo pomeriggio inoltrato, non siamo neanche in prime time, non mi pare il caso. Sì, con Maestro di Bradley Cooper, opera seconda di Bradley Cooper, anche voi mi sembra di ricordare.
Assolutamente,
certo, sì.
Sì.
Noi eravamo anche casualmente seduti vicini.
Incredibile.
Perché il
ragazzi
sistema ha voluto.
Ah, avete prenotato
sì,
separatamente.
Non scegliendo i posti, però. Quindi, secondo me, l'algoritmo portava Fred insieme. Ma è una
può
stupidaggine?
Darsi. No, mi sembra più probabile questo ragionamento che la casualità totale.
Sì, poi viva Ticket, con tutto il rispetto, però. Va bene. E allora ricordiamolo, Maestro, su biografia di Leonard Bernstein, biografia che, come dichiarato anche da note di regia, da sinossi, guarda, soprattutto si concentra sul rapporto che Bernstein ha avuto con la moglie.
Sì, il film è costruito intorno a quello e funziona perché sono entrambi molto bravi a mettere in scena questa storia d'amore, questo conflitto che c'è in parte, in una parte della loro vita. E io l'ho trovato un buon film, forse non perfetto, ma comunque un buon film, molto elegante, loro sono bravi.
Lei soprattutto.
Lei per me è bravissima dall'episodio di Doctor Who in cui l'abbiamo conosciuta.
Sì, io ero andata in Education, però sì.
No, io prima, un po' prima.
Orgoglio e Pregiudizio,
no, forse
una delle
sorelle. Anche perché il personaggio di lei è quello che ha l'arco di sviluppo maggiore,
sì,
è più variato e più intenso, perché lui rimane sempre lui, più o meno.
Sì,
ecco.
Sì. Ed è così perché lei è quella che deve fare i conti un po' con le cose che ha scelto e con le bugie che si è detta, quindi per certi versi è un biopic,
sì,
sulla
so
moglie di Bernstein.
Lei si è detta delle bugie, se credeva o se ci credeva di essere così di mente aperta, e poi a un certo punto con l'età adulta si è scontrata contro
una
coscienza di non poter gestire una situazione, sì, come quella.
Un po'
non so se possiamo dire,
sarebbe da ragionarci e approfondire su questo aspetto,
non che non abbiamo potuto perché non c'era nessuno,
no, infatti,
a cui chiedere, quindi, ecco.
È uno dei film che, esatto, sono arrivati senza l'accompagnamento dei grandi talent che...
E io, se posso buttarla lì, ho appena fatto un incontro con degli amici, colleghi statunitensi, a cui non è piaciuto. Non è piaciuto lui, è piaciuta molto lei
addirittura,
e mi hanno detto che il film è messy, cioè confuso. Io non l'ho trovato.
Non mi è sembrato confuso.
O complesso, insomma.
No, anzi, al massimo gli si può dire che, appunto, focalizzandosi su quella linea direttiva lì, poi tralascia una serie di cose, come ha detto il nostro collega David, che voleva vedere di più di altro.
Però quella invece è una scelta.
Esatto.
Quindi non.
Quella è una scelta. Ci sono anche delle scelte stilistiche che sono ovviamente volute, ma un po' forse discutibili. Non so se avete notato che tutte le scene di confronto tra loro due, di dialoghi tra loro due, sono sempre filmate da lontano,
campi larghi,
in
sì,
campi larghi,
sì.
Anche la scena madre della discussione che loro hanno il giorno del ringraziamento, che sarebbe stato proprio il centro nevralgico, drammatico del film, e lo è narrativamente, però con questa ripresa fissa da lontano forse perde un po', però è ovviamente una scelta stilistica.
È vero che è una ripresa fissa da lontano, è un campo largo, però è un unico chuck.
Sì.
E questo la rende emotivamente un crescendo.
Sì, questo è vero.
Mi ha colpito più quell'aspetto lì, però sì, effettivamente non vedere da vicino i due interpreti può togliere qualcosa a un momento così drammatico.
Però lo ha fatto molto, non so se avete notato che non si vede la faccia del figlio fino agli ultimi fotogrammi in cui lo vedi di profilo, altrimenti c'ha questi capelli avanti e non lo riprende mai, quindi salvando la pace di Maya Hawk, che è la primogenita. Per il resto questi bambini ci sono ma non ci sono.
Si vede che, non so, ma magari la figlia più grande era l'unico elemento della famiglia che ha veramente interagito con loro due.
E ha capito le dinamiche, poi alla fine
aveva senso inserirla.
Comunque aggiungerei, questo è un altro dei film di Netflix presentati alla mostra. E forse di quelli che abbiamo visto fin qui è quello che può più facilmente raggiungere un pubblico ampio in piattaforma.
Eh sì, perché ricordiamo, esce in piattaforma, cioè esce negli Stati Uniti.
No, esce anche anche in Italia.
Anche da noi, massimo,
qualche giorno probabilmente.
Cinema selezionati.
Però in piattaforma mi sembra intorno al 20 dicembre, comunque a dicembre.
Sì, dicembre.
Sì. Qui se la gioca quindi con il film con Adagio, che pure sarà il film di Natale.
Film delle feste.
Stefano Sollima.
E che sono stati messi nello stesso giorno a Venezia, perché Venezia ne sa. Ecco. Ha questa lungimiranza.
Voi che mi dite di Adagio?
No, io non l'ho visto, io Adagio.
Allora, io devo dire, non è tra i miei preferiti, mm-hmm. Però, allora, Stefano Sollima, il cinema d'azione di stampo americano, lo sa fare.
Sa girare.
Sa i suoi punti fermi, li conosce e li gira bene. In fondo, io, Valerio Mastandrea, in quella situazione, in un ruolo così, io non l'ho visto mai e forse mai lo vedrò mai. Ma lo vedrò più.
Io lo trovo un film nel complesso interessante, anche coinvolgente da guardare. Trovo però un pizzico, un'occasione sprecata, perché secondo me ha tanti elementi e tanti spunti che avrebbero potuto aggiungere di più, che avrebbero potuto dare qualcosa in più al film, e invece sono soltanto accennati.
Ricordiamo, la storia un po' è facile e difficile.
Sì.
Raccontarla.
Beh, il background prima di tutto è molto interessante, perché è una Roma avvolta da incendi, quindi è una situazione al limite del post apocalittico, ma quasi attuale, perché comunque stiamo vivendo un periodo di caldo fuori dal comune. Sì. E in questo è in qualche modo assimilabile a siccità, forse c'è una suggestione simile a quella di siccità, anche se lì è parte integrante della trama, qui è più soltanto un'ambientazione e è un qualcosa che incombe più che essere presente. La trama invece è abbastanza lineare, abbastanza semplice, non so se la volevi, la stavi accennando.
Sì, sì, la storia di questo ragazzo, diciamo che sbaglia qualcosa, non sappiamo bene, così viene ricattato per andare a una festa a fare delle foto scomode. Non sappiamo bene da chi è stato messo in questa posizione, lui si rifiuta di farle e inizia una caccia all'uomo al ragazzo. Il ragazzo è figlio di, possiamo solo dire, vecchie guardie della criminalità romana e italiana, e a lui si contrappone tutto l'altro blocco che lo cerca, e quindi inizia una caccia all'uomo e una guerra tra due, come dire, codici di criminalità, tra due tipi di cattivi, cioè chi c'ha un...
Esattamente, mette in scena più generazioni di criminalità.
Sì.
E ha un cast italiano di altissimo livello, perché c'è Pier Francesco Favino, c'è Adriano Giannini, Tony Servillo, Valerio Mastandrea, che è già citato, quindi comunque sono nomi di spicco che, appunto, questo dicevo, forse potevamo dare qualcosa in più al film, non lo so. Perché poi ho sentito vari pareri oggi in giro, c'è chi è rimasto abbastanza coinvolto dalla
sì,
storia.
Sì, anch'io ho sentito pareri molto...
Quindi forse anche un po' soggettivo quanto uno riesce a entrare nelle dinamiche della storia.
Poi forse è un film molto di genere, quindi devi un
molto
po'
di
essere
genere.
Appassionato a quel genere.
Io sono molto curiosa
fuori
sugli stranieri,
sì,
perché appunto
sì, infatti,
per noi
infatti
è strano vedere la Roma così, vedere quegli attori in quelle vesti là, quindi forse questo ha un appeal particolare su di noi.
Tanto di prima dicevi di come sa girare bene Sollima, e la Roma notturna che fa da sfondo alla storia è molto ben fotografata e aggiunge qualcosa. Quella è secondo me uno dei punti di forza, come ha fotografato questa Roma notturna, che è anche un po' fuori dal comune rispetto a quello che siamo abituati a vedere.
E infine una nota dolente, perché almeno per quanto io non l'ho visto, ma per quanto vi riguarda ho capito che siete d'accordo, non siete solo capigliati e barbati in maniera simile, ma su Roman Polanski è un grande dolore,
è una ferita che ci porteremo dietro a lungo.
Una ferita che ci porteremo dietro a lungo, che non si capisce.
Autore che io personalmente amo molto, fino a ieri, cioè continuo ad amare, però comunque secondo me ha fatto dei capolavori assoluti del cinema, ne potrei elencare tantissimi. Quello di ieri è un progetto strano.
Mi spiegate come condensare quello che mi è arrivato, cioè che è un vanzina Vacanze di Natale versione Roman Polanski?
Okay, un po' così.
Io all'uscita dalla sala ho sentito qualcuno che diceva il film diretto da Neri Polanski.
Oddio.
Che era un po' la sensazione che si aveva vedendo il film.
Sì, anche perché non ha niente di autoriale, niente. Quindi niente a cui tu ti possa attaccare per dire, però vedi che dietro c'è il maestro qui.
Invece però no. Di che parliamo? Il Vacanze di Natale? Veramente c'è un
Parliamo della notte di Capodanno del 2000, tra il 99 e il 2000, quindi Millennium Bug, rischi, in questo albergo di Gstaad, che si chiama appunto Palace, che con tutti questi ricchi, con tutta una serie poi di partecipazioni di vecchie glorie dello spettacolo italiano che interpretano loro stesse, che si prendono in giro non so quanto
si
coscientemente
giro, esatto.
Da quello che ho capito oggi nelle round qualcuno era felice di essere preso in giro e qualcun altro invece non si è reso molto
non
conto,
non si è reso tanto conto fino a dopo,
sì.
Perché c'è, perché poi
non solo italiano, c'è anche Mickey Rourke per dire, sì, John Cleese, cioè comunque ci sono nomi importanti,
cioè, Fanny Ardant, ci sono tutti autori, cioè, attori di livello alto, altissimo, che si trovano in una situazione un po' fuori controllo, sembrava tutto un po' improvvisato.
Posso dire l'unica cosa come mano di autore, almeno intuizione di autore, che c'è nel film, che ho scoperto oggi pomeriggio facendo le interviste. Nel film c'è un riferimento a Putin che subentra proprio in quella notte, il film però è stato scritto prima tutto quello che sta succedendo, quindi intravedere comunque in quel momento un punto di svolta della storia è un'intuizione da grande autore che anticipa,
sì,
i tempi.
Io potrei dire che magari gli è andata solo di fortuna.
Potrebbe essere così, ma fatemi attaccare a qualcosa per salvare uno dei miei registi preferiti.
Io direi che quindi cambiamo argomento in chiusura. Mentre voi vivevate il disagio do Palace, io vivevo il mio personale disagio con Agrodrift di Harmony Korine, film sperimentale che dichiaratamente non voleva essere un film, ma voleva essere quello che viene dopo il film, interazione con i videogiochi, girato a telecamere termiche, volume sparato nelle orecchie, che io personalmente l'ho visto tutto con le cuffie che avevo in borsa e me le sono messe perché le mie orecchie non stavano reggendo, storia di cattivi contro cattivi, un assassino interpretato di professione, interpretato da Jordi Mollà, che si sa che è un pazzo già di suo, vicino di casa di Harmony Korine, tutto questo va bene, lo raccontava in conferenza, che ecco, devi andare ad ammazzare uno forse ancora più cattivo di lui, ancora più negli inferi di lui, partecipazione anche di Travis Scott, rapper e cantante, c'è chi ha detto che non ha recitato neanche bene, va bene, Harmony Korine è arrivato oggi con le maschere del cattivo, del male, che viene rappresentato nel film, poi ha detto delle cose molto interessanti sull'interazione dei linguaggi, quello del videogioco che sappiamo essere non cosa nuova, con quello del cinema, effettivamente con l'occhio e la premessa del regista come carico di responsabilità nel dover magari uscire dalla zona di comfort e provare a superare i limiti nostri e quelli suoi può avere anche senso. Certo, 80 minuti io li ho sofferti molto, col senno di poi.
Tra l'altro Harmony Korine diversi anni fa era stato qui a Venezia con Spring Breakers, che comunque era un film,
aveva svoltato la vita, sì, però
sì,
quell'anno,
però era comunque un film fuori dal comune per il, sì, contesto festivaliero, quindi lui prova sempre comunque a stupire e a lasciare un segno. Qui l'ha fatto in modo diverso,
sì, forse ancora più estremo,
sì.
E il nostro caro Damiano su Movie Play ha messo 5 alla fiducia.
No, più che altro lui, il suo ragionamento è stato: non è un film giudicabile,
sì,
quindi ha detto o metto 1 o metto 5. Ovviamente spiegando nella premessa che il voto è è il risultato di questo ragionamento, non è un film che si può valutare in senso tradizionale.
E ci lasciamo con una speranza, la grande speranza di Fincher.
La grande speranza, e anche la grande speranza di Bonello, secondo me. Io non,
sì,
vorrei
che
dire
mi hanno detto,
che
la,
mi
bestia,
hanno detto
la bestia,
però, sì,
la
Bonello,
bestia è la bestia,
la bestia.
Okay.
Bonello anche, ma Fincher comunque. Fincher. E poi è un film che dentro al quale c'è tantissimo hype, perché sappiamo pochissimo, non abbiamo visto nemmeno un trailer, credo giri un'unica foto, e quindi veramente avremo una sorpresa domani. Ed è un altro film di Netflix.
Eh sì, vediamo dai. Se questo si può contrapporre al nostro preferito, ma non solo nostro, cioè quello di Yorgos Lanthimos, Poor Things, Povere Creature. Appuntamento a domani con Movie Player e Fred dalla Mostra del Cinema di Venezia, 80ª edizione. Io sono Chiara Nicoletti con Angelo Acerbi, Antonio Cuomo, per Fred, The Festival Insider. Ciao.
Ciao a tutti.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.